Siria ed Europa, la grande crisi dal 2011 e la grande miopia del vecchio continente. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Israel's military says it has carried out hundreds of strikes across Syria in the past 48 hours. It says it was targeting weapons stockpiles across the country.
Syrian refugees who fled the civil war 13 years ago are beginning to return home from neighboring Turkey. It's unclear how many refugees have returned in recent days, but Turkey has reopened a third border crossing to prevent congestion.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi, per iniziare, le due usuali domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Mirella Lucchetti, in console Valeria Bernardi. E poi ci siete voi, 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra poco saranno le 16.09, qui in Via Lesarca a Milano saranno le 18.09 in Siria, dove Israele occupa la zona cuscinetto. Molti profughi stanno ritornando alle proprie case e iniziano le prime esecuzioni sommarie di esponenti del vecchio regime. Atmosfera sospesa a Damasco tra speranze e attese per il futuro del paese, per il futuro esecutivo e anche timori per le esecuzioni sommarie, le prime vendette che si starebbero consumando. Quale futuro attiene e attende la Siria governata per il momento da HTS e dal suo esecutivo? Nel frattempo Israele continua i suoi raid anche nelle ultime ore, anche nelle zone attorno a Damasco. Come sapete, ha occupato alcune alture strategiche nella zona demilitarizzata del Golan. E poi l'Europa, perché come sapete alcuni paesi europei hanno interrotto in maniera molto improvvisa il processo delle richieste d'asilo dei profughi siriani. Ebbene, per il Consiglio d'Europa la sospensione del trattamento delle richieste d'asilo e l'annuncio di piani per il rimpatrio forzato sollevano urgenti interrogativi se i paesi stiano agendo in conformità con gli obblighi internazionali in materia di rifugiati e diritti umani, in particolare con il principio di non respingimento. In buona sostanza, c'è il ragionevole dubbio che questa mossa sia fuori dalla legge. Questi i primi due temi di Nessun Luogo Lontano di quest'oggi. Poi però andremo in Libia, in Cirenaica, dove continuano ad affluire alti ufficiali di Damasco. E non soltanto questo, perché la Russia sta potenziando la sua rete infrastrutturale, per esempio con piste che possono far atterrare e decollare jet militari. E non soltanto, ci chiederemo in ultima istanza se la Russia stia studiando oramai da tempo un piano B nel caso in cui le basi aeree e navali in Siria venissero messe in discussione. Il piano B prevederebbe appunto una testa di ponte in Cirenaica, Libia, la parte dell'est, quella dove c'è Khalifa Haftar, quella che comunque permetterebbe ai russi una proiezione molto molto agevole sugli stati saheliani, per esempio, ma non soltanto. Questi temi di quest'oggi per voi, 349-238-6666. Intanto vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali ci porta all'ultimo valzer di nomi della futura, pronta a prendere il potere, amministrazione di Donald Trump. Ebbene, lo stesso Trump ha annunciato di aver nominato l'imprenditore high tech, esperto anche di studi asiatici del Council on Foreign Relations, David Sachs, come responsabile di intelligenza artificiale e criptovalute per la Casa Bianca. temi naturalmente importantissimi, come sapete, anche perché le criptovalute sono un po' nell'idea di Donald Trump uno degli asset fondamentali. Gli Stati Uniti dovrebbero diventare l'epicentro di questa forma di finanza. Trump ha anche annunciato la nomina dell'ex senatore repubblicano della Georgia David Perdue come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Cina. È un ex imprenditore, è un ex appunto senatore repubblicano, ha lavorato tantissimo a Singapore, a Hong Kong, in Asia e in Cina, e quindi nell'idea di Donald Trump potrà oliare per bene i meccanismi diplomatici tra Washington e Pechino. Invece fa un po' più discutere la nomina di Donald Trump di ambasciatrice in Grecia, riservata a Kimberly Guilfoyle, 55 anni, già volto noto di Fox News e già fidanzata del figlio maggiore Donald Jr. Trump. Peraltro, ultimamente pare che la coppia fosse in crisi da parecchio tempo, così ricordano e riportano i media americani, ma tant'è, da giornalista, da illustre compagna di un illustre figlio a ambasciatrice in Grecia. Nella striscia di Gaza, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, 9 civili, tra cui una giornalista, sono rimasti uccisi oggi nei bombardamenti israeliani in varie aree della striscia stessa. Nel frattempo, IDF e Shin Bet hanno dichiarato di aver eliminato due importanti esponenti di Hamas nei recenti attacchi aerei a Gaza. Tra questi, Fahmi Salami, comandante delle forze dell'Elite Nakba nel battaglione Zeytun di Hamas, è stato ucciso in un attacco aereo all'ex scuola Al-Falah. Salami è uno di quelli che ha guidato l'attacco del 7 ottobre. In un altro attacco, Salah Daman, capo dell'unità dei parapendio di Hamas, ucciso nell'area di Jabalia. E a proposito di uccisioni eccellenti, il ministro dei rifugiati del governo talebano, Khalil Ul Rahman Haqqani, è stato ucciso in un attentato suicida a Kabul questa mattina. Perché è importante? Beh, innanzitutto è un ministro, ma poi è lo zio dell'attuale ministro degli interni talebano, Sarajuddin Haqqani, che è a capo della famigerata e potentissima rete Haqqani. Peraltro molti degli Haqqani dal 2011 sono, secondo gli Stati Uniti, nella lista nera, sono terroristi globali. Pensate, alcuni di questi, come Khalil Haqqani, ha una taglia sulla propria testa fino a 5 milioni di dollari, anzi ci sono ricompense fino a 5 milioni di dollari per chiunque fornisca informazioni, anche solo informazioni sugli Haqqani. Peraltro Khalil era nella lista delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza fin dal 1988. Nel frattempo si muove anche la politica, ma anche la macchina giudiziaria della Corea del Sud, perché la polizia sta effettuando perquisizioni nell'ufficio presidenziale sudcoreano, quello di Yoon Suk-yeol. Yoon non era presente al momento di questa operazione. Il Parlamento sudcoreano ha nominato un procuratore speciale che indagherà sul presidente stesso. Nel frattempo Kim Jong-un, ex ministro della difesa e stretto confidente del presidente Yoon, avrebbe tentato il suicidio in un centro di detenzione nel quale è stato detenuto dopo il suo arresto. Kim è accusato di aver suggerito l'imposizione della legge marziale, ricorderete quella immediatamente ritirata e bloccata da quella drammatica seduta parlamentare, e aver inviato appunto i soldati per bloccare il voto stesso dei parlamentari. Piuttosto sintetici i nostri dossier internazionali, perché come spesso accade ultimamente c'è tanta carne al fuoco. Li chiudiamo, apriamo la nostra prima pagina, partiamo dalla Siria. Dove la compagine HTS, la compagine governativa, con la nomina del nuovo premier, resteremo a vedere, perché fino a marzo il lavoro sarà molto molto duro, evidentemente, perché il paese è non sull'orlo del baratro, è nel baratro economico a tutti gli effetti. Le sfide sono tantissime, tra queste ce n'è una fondamentale che è stata prontamente raccolta dal Giolani, non soltanto, e per il momento pare essere vinta, quella di rassicurare le tante anime della società civile non solo siriana e di rassicurare soprattutto l'opinione pubblica internazionale, mettendosi l'abito buono, togliendo alcuni atteggiamenti, anche se recentemente una sbavatura c'è stata, perché a fianco alla bandiera siriana quella vecchia ma nuova, la racconteremo più avanti, è comparsa anche una bandiera di chiara ispirazione islamista. Vi segnalo un'intervista esclusiva di Andrea Nicastro a Mohamed Bashir, il nuovo premier del governo ad interim, sul Corriere di quest'oggi, l'ho intervistato ieri. Intervista molto molto interessante, in cui lui, la sintetizzo nelle parti più fondamentali, minimizza il passato qaedista o di ISIS, di alcune frange di HTS evidentemente. A domanda, sarà islamica la nuova costituzione? Diciamo che glissa in maniera piuttosto elegante, e forse alla domanda delle domande, in realtà Bashir ringrazia e se ne va. Qual era la domanda delle domande? Siete disposti alla pace con Israele e siete invece ostili a Iran, Hezbollah e Russia? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Francesco Petronella, giornalista e analista di ISPI, esperto di Medio Vicino Oriente. Francesco, grazie per essere con noi ancora una volta.
Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
Allora, poi torniamo sulle esternazioni e la facciata che HTS sta cercando di mostrare al mondo intero. Prima però, è collegato a questo, arrivano le prime notizie di esecuzioni sommarie, soprattutto di esponenti del vecchio regime legati a imprigionamenti, prigioni, eccetera. Che cosa ci dice questo modus operandi? Che cosa ci dice questo iniziale Red Rationem, che speriamo non diventi qualcosa di più vasto e globale, se no dovremmo chiamarlo guerra civile? Evidentemente.
Beh sì, quando finisce una dittatura è chiaro che il periodo della transizione è molto complesso e bisogna trovare un difficile equilibrio tra la vendetta o giustizia, a seconda di chi la fa, e una riconciliazione nazionale. Lo sappiamo noi benissimo per primi, l'Italia, l'Europa hanno vissuto un periodo di dittature con il nazifascismo, e l'Italia per esempio in questo ha fatto scuola con l'amnistia Togliatti, che sostanzialmente è stato un atto di pacificazione per evitare appunto che l'Italia, già sconvolta dalla guerra tra i partigiani e i nazifascisti, fosse ancora in uno stato turbolento. Ecco, in Siria sta succedendo la stessa cosa. Al-Jolani, Abu Muhammad Al-Jolani, che ricordiamolo è il leader di HTS, sì, ha emesso un comunicato proprio oggi dicendo che per i gerarchi, per i vertici che si sono macchiati di torture e di nefandezze di questo tipo ai danni degli oppositori non ci sarà alcuna pietà, ma non bisognava aspettarsi sicuramente il contrario. Invece ci sono stati gesti di apertura e di clemenza, per esempio già durante l'avanzata verso quelli delle forze del regime che si arrendevano spontaneamente. Quindi ripeto, è un mix tra questi due aspetti, la vendetta e la riconciliazione. Bisogna vedere quale di questi due atteggiamenti prevarrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi.
Il tutto è anche probabilmente legato a con che occhi e con che orecchie la comunità internazionale guarderà e ascolterà quello che accade nel teatro siriano. I nostri titoli abbiamo in qualche modo bonariamente stigmatizzato la grande miopia europea, e non soltanto, che si è disinteressata totalmente della Siria dal 2011, e poi, come spesso accade, doccia fredda, si trova stupita di fronte agli ultimi eventi. Non è la prima volta che l'Europa subisce gli eventi di politica estera piuttosto che monitorarli e anticiparli, ma ci torneremo. Davo conto, Francesco, dell'ultima domanda di Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, a Mohamed Bashir, in cui chiede: siete ostili a Iran, Hezbollah e Russia? Insomma, lì glissa un poco. Che cosa vuol dire secondo te? Che nasconde le reali intenzioni, o che realmente c'è una discussione in seno ad HTS e le altre anime di questi ribelli, di questi jihadisti, su come posizionare la nuova Siria, che peraltro non deve essere nemmeno un'operazione facile?
Sì, sicuramente è un gesto di cautela, non si vogliono esporre troppo da questo punto di vista, ma perché la situazione sul campo lo richiede. Cioè, la questione aperta e non ancora del tutto sistemata delle basi russe in Siria, di cui si sa pochissimo, ma pare che ci siano contatti per farle mantenere, ecco. Cosa che probabilmente faceva parte dell'accordo fatto tra Iran, Turchia e Siria, Turchia, Iran e la Russia stessa, per estromettere Assad in maniera Astana, per lo più indolore, esatto, nel cosiddetto formato Astana. Quindi da un lato il nuovo governo di transizione non può dire che sarà aperto e solidale, sì, fra virgolette, con la Russia, perché l'opinione pubblica interna non lo permetterebbe mai, però sotto banco qualcosa sta già avvenendo. E poi c'è anche l'altra questione del rapporto con Israele, che non potrà, certo, essere cordiale, perché Israele si è già mosso in maniera ostile sin da subito. Nelle scorse ore, lo sappiamo, ci sono stati, sì, bombardamenti, è stata distrutta la flotta siriana, perché Israele si ritrova con un vicino imprevedibile, quindi fa in modo che sia il meno armato e il meno pericoloso possibile.
E questo, da ciò appunto la spiegazione della prosecuzione dei raid. Tra poco peraltro sentirete la voce di Boaz Shapirad, ricercatore del centro studi ALMA, molto verticale, molto focalizzato sulle questioni strategiche e militari. Lo ha raggiunto il nostro Andrea Macchioni. L'ultima domanda invece per Francesco Petronella, lo ricordo fra le altre cose giornalista e analista di ISPI e nostra bussola e soccorso per le questioni siriane e non soltanto, ha a che fare con il fattore K, cioè il fattore curdo, perché anche nei giorni scorsi vi sono stati scontri fra le milizie a maggioranza curda e forze siriane filoturche. Allora, c'è il rischio che si riaccenda un'altra battaglia, un'altra guerra, quindi una crisi nella crisi, oppure ci possiamo aspettare un consolidamento di quelle zone di influenza così come le vediamo? Verrebbe da dire, confessami se sbaglio, che l'appetito turco viene mangiando.
Sì, esatto, il punto è proprio questo, dipende da quanto la Turchia si lascerà ingolosire da quello che è stato già iniziato. L'abbiamo detto in conversazioni precedenti, la vera anima filoturca all'interno del fronte ribelle che ha preso il potere in Siria non è HTS, sono le milizie che fanno parte del cosiddetto esercito nazionale siriano, che sono più fedeli agli ordini della Turchia, e dice giustamente ci sono stati degli scontri in particolare in due zone, a Deir ez-Zor, al confine, diciamo a ridosso dell'Eufrate, dove peraltro erano avanzate le SDF, le milizie curde, togliendo spazio e soprattutto armi al regime, quando hanno visto che era in difficoltà di fronte all'avanzata dei ribelli, e poi soprattutto a Manbij, che è sempre lungo l'Eufrate, ma più a nord, dove però c'è stato un cessato il fuoco mediato dagli americani. Gli americani, che ricordiamolo, mantengono una presenza in Siria, nel sud, la base di Al-Tanf, e poi lungo l'Eufrate in altre due basi, e che hanno sostenuto le milizie curde in funzione anti-Stato islamico e continueranno a farlo. Quindi stanno cercando di trovare un accomodamento in questo senso, che secondo me più o meno, guardando la cartina, seguirà quella che è la linea dell'Eufrate. Ma al netto di questo bisognerà capire quale statuto, quali caratteristiche avrà nel nuovo assetto siriano, il cosiddetto Rojava, che è appunto la zona nelle mani dei curdi. Ci potrebbe essere, la butto lì, una soluzione alla irachena, una forma di autonomia, per dare comunque conto a queste formazioni del lavoro che hanno fatto contro lo Stato islamico negli anni passati.
Anche perché, come ribadivamo nelle scorse puntate, tra i tanti perdenti di tutta questa vicenda c'è sicuramente potenzialmente una grossa sconfitta per i curdi, ma storicamente ai loro la rivendicazione nazionale curda è stata particolarmente sfortunata. Grazie mille Francesco Petronella, ISPI tra gli altri. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Tanti messaggi al 349-238-6666, l'affezionato ascoltatore, istruttore di guida di Verona. Sono quasi tutti ex terroristi, ex ISIS, ex Al-Qaeda, forse neanche ex, quindi la vedo male per il futuro della Siria. Cosa dite? Punto di domanda del nostro affezionato ascoltatore. Noi rilanciamo con un punto di domanda, nel senso che il teatro del Vicino Oriente è di difficilissima previsione, e quindi assurdo. Io personalmente, forse lo sapete, forse l'ho anche detto in onda, sbagliando clamorosamente, ero straconvinto che la Russia non avrebbe fatto cadere il regime di Bashar al-Assad, perché era un asset troppo fondamentale, soprattutto per lo sbocco sul Mediterraneo. Così non è stato. In Qatar si sono dette altre cose, lo ricordava Francesco Petronella, il formato Astana, c'era anche la Turchia evidentemente, ma tant'è. A livello militare, come si giustifica una caduta così repentina del regime? Quanto ha contato il supporto militare di Stati Uniti e Israele? Allora, Israele ha fiaccato tutti i proxy attorno, ha fiaccato l'Iran, ha fiaccato Hezbollah, che ricorderete non ha potuto, l'ha detto pubblicamente, non possiamo mandare supporto. L'Iran ha molto retoricamente detto sì, potremmo aiutarvi in caso di richiesta, ma poi nel frattempo l'esercito di Bashar al-Assad si è squagliato letteralmente come neve al sole, lasciando carri armati, elicotteri. Forse i più attenti avranno visto sui social alcuni video, erano drammaticamente divertenti, con alcuni ribelli che dai tutorial YouTube, pensate, cercavano di mettere in moto dei vecchi elicotteri sovietici. Detto ciò, continuiamo il nostro racconto, lo facciamo dal lato israeliano. Vi faccio sentire una voce, quella di Israel Katz, ministro della difesa.
Da qui avverto i leader ribelli in Siria. Chiunque segua le orme di Assad finirà come Assad. Non permetteremo a un'entità terroristica islamica estremista di agire contro Israele oltre i suoi confini, mettendo a rischio i nostri cittadini. Faremo tutto il necessario per rimuovere la minaccia. Ho incaricato insieme al primo ministro l'IDF di stabilire una zona difensiva sterile, priva di armi e minacce terroristiche, nel sud della Siria, al fine di prevenire l'instaurazione e l'organizzazione del terrorismo in Siria e la creazione di una realtà simile a ciò che c'era in Libano e a Gaza prima del 7 ottobre.
La voce di Israel Katz, il controcanto, se volete, che arriva da parte dell'ONU, fra poco ve lo faccio sentire, ma anche da parte della Francia, che si appella a Israele affinché si ritiri dalla zona cuscinetto al confine con la Siria. Invece, per l'ONU, si è fatto sentire Geir Pedersen, che è inviato speciale delle Nazioni Unite per il paese siriano. Sentite.
We are continuing to see Israeli movements and bombardments into Syrian territory. This needs to stop. This is extremely important.
E allora, quali sono gli obiettivi di Israele? Qual è la strategia nel lungo periodo? Quali sono le mosse tattiche nel breve periodo invece? Tra poco sentirete la voce di Boaz Shapira del Centro Studi Alma, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni. Adesso piccola pausa, i numeri, un minuto di borsa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il futuro della Siria senza Bashar al-Assad, il futuro dell'intera regione, c'è un riassestamento di tutte le alleanze che abbiamo sempre definito a geometria variabili. La regola del il nemico del mio nemico è il mio amico non vale assolutamente. Abbiamo visto che tipo di effetti domino incredibili possa scatenare una, tra mille virgolette, piccola mossa, una piccola avanzata verso la città di Aleppo, poi risultata non soltanto vincente ma addirittura foriera di cambiamenti totali. Dicevo, Andrea Macchioni ha raggiunto Boaz Shapira, analista del Centro Studi Alma, think tank israeliano specializzato sui temi della sicurezza. Qual è la strategia di Israele nell'occupare il versante siriano del Monte Hermon? Sentite.
What is Israel doing right now is protecting its borders, actually, since the fall of the Bashar regime.
Israele sta semplicemente proteggendo i propri confini. Dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, non esiste più un esercito siriano che rispetti l'accordo di cessate il fuoco del 1974 e di conseguenza nessuno può garantire che non ci siano gruppi ostili vicino al confine con Israele. Israele sta quindi controllando una fetta di territorio, assicurandosi che nessun nemico metta in pericolo i civili israeliani. Se si fa un confronto con il Libano, si può notare che non c'è nessun avviso di evacuazione. I civili non stanno lasciando le loro case, non ci sono danni alle proprietà e non ci sono bombardamenti contro i villaggi. Israele si limita a controllare militarmente dei luoghi strategici per garantire la propria sicurezza. Non credo quindi che questa situazione durerà a lungo. Il controllo di queste aree durerà fino a quando non ci sarà una situazione stabile in Siria. Vogliamo prima capire chi governa la Siria e con chi possiamo negoziare per assicurare i nostri confini. Una delle lezioni del 7 ottobre è che non possiamo permettere a nessun gruppo ostile, a nessuna organizzazione terroristica, di stare sui nostri confini, specialmente non così vicino alle comunità. Ci sono infatti alcune comunità sulle alture del Golan che distano meno di un chilometro dal confine. Un'altra lezione che abbiamo imparato è rinforzare le difese sul confine. Stiamo quindi ampliando le trincee anticarro per assicurarci che nessun veicolo possa passare e stiamo posizionando maggiori dispositivi di sorveglianza.
L'analista israeliano Boaz Shapira del Centro Alma, al microfono di Andrea Macchioni. Questa zona cuscinetto di sicurezza all'interno del territorio siriano, quanto sarebbe grande? Sentite.
So the buffer zone cuts talked about is exactly what you just explained, that we need to make sure that there is no hostile forces on our border.
La zona cuscinetto menzionata da Katz serve, come ho detto, ad assicurarsi che non ci siano forze ostili sul nostro confine. Non credo che sarà particolarmente ampia. Solo i canali sciiti, sostenuti dall'Iran, sostengono che Israele sia arrivata a 20 chilometri da Damasco e lo fanno con il solo scopo di dimostrare che Israele fa quello che vuole in Medio Oriente. È mera propaganda che serve a mettere Israele in cattiva luce. In realtà la parte siriana del Monte Hermon si trova a circa 30 chilometri da Damasco e la zona cuscinetto indicata dall'accordo di cessate il fuoco è larga dai 3 ai 6 chilometri nella parte più ampia. In diverse parti delle alture del Golan non c'è nemmeno una zona cuscinetto. Immagino che Israele non abbia intenzione di spingersi molto oltre, a meno che non ci sia una minaccia reale per gli interessi israeliani.
Invece una seria minaccia potrebbe essere avere un governo musulmano radicale a Damasco, ma non era meglio avere a che fare col regime di Assad? Sentite ancora Shapira.
Having Al-Qaeda or ISIS government in Damascus is very dangerous for Israel.
Un governo di Al-Qaeda o dell'ISIS a Damasco è molto pericoloso per Israele. Dal 1967 le alture del Golan sono una zona cuscinetto molto importante. Vogliamo assicurarci di poter parlare e negoziare con chiunque governi la Siria. Non deve essere necessariamente un nostro alleato. Assad non era nostro amico, ma con lui siamo stati in grado di parlare, assicurandoci che entrambi i paesi fossero al sicuro. Assad ha poi permesso a Hezbollah e all'Iran di spostare armi e terroristi tra la Siria e il Libano, e per questa ragione Israele ha dovuto rispondere. Per quanto riguarda la domanda su quale sia meglio, non lo so. Assad, ripeto, non era nostro amico. L'Iran e Hezbollah hanno agito liberamente sotto il suo regime. Allo stesso tempo, nemmeno chi è ora al potere in Siria è nostro amico. Detto questo, è molto probabile che per l'Iran sarà più difficile operare in Siria adesso. Uno dei principali interessi di Israele è assicurarsi che i gruppi che controllano la Siria fermino il contrabbando di armi sia con l'Iraq che con il Libano. Dobbiamo assicurarci di avere contatti con questi gruppi per essere capaci di fare leva in caso di necessità. Se la Siria vuole ricostituirsi e diventare uno Stato normale, deve assicurarsi che nessuna fazione radicale, in particolare gli sciiti iraniani o Jabhat al-Nusra e l'ISIS, siano al potere. È interessante cercare di capire cosa accadrà nei prossimi mesi o anni, fino a quando non vedremo se la Siria è davvero stabile e in quale direzione sta andando. Bisogna ricordare che Jolani potrebbe sembrare un leader moderato, ma proviene da Al-Qaeda. Molti dei suoi seguaci continuano a sostenere queste idee e desiderano costituire uno Stato islamico. D'altra parte, in Siria ci sono anche ribelli moderati e laici, curdi e cristiani, che non vogliono uno Stato islamico con la Sharia. Jolani dovrà quindi destreggiarsi tra tutte queste fazioni, assicurandosi di avere un paese stabile e di non essere trascinato in un'altra guerra civile, o addirittura deve evitare che il paese si disgreghi diventando quattro Sirie diverse.
And that they're not being dragged into another civil war, or that the country is falling apart and becoming four different Syrias.
Questi vari scenari che si prospettano all'orizzonte dal punto di vista israeliano, dal punto di vista in particolare di Boaz Shapira, analista del think tank israeliano Alma Center. Il microfono era quello di Andrea Macchioni, lo stesso Andrea Macchioni che fin dalle immediate battute di questa crisi siriana si è fatto catalizzare, la sua attenzione è stata catturata dalle bandiere che venivano issate nelle città via via liberate. Bandiere siriane, ma della vecchia nuova Siria. Come sempre sapete, omaggiamo un ossimoro, non si potrebbe fare, si chiama, segnatevi quest'hashtag, la radio che si vede, buttate un occhio ai nostri social, trovate questa vecchia nuova bandiera, il suo significato vessillologico ce lo spiega Andrea.
Tre bande orizzontali, verde, bianca e nera, con al centro altrettante stelle rosse a cinque punte. È questa la bandiera che ha accompagnato l'avanzata dei ribelli siriani verso Damasco, conclusasi con la caduta del cinquantennale regime della famiglia Assad assieme all'ormai ex vessillo siriano. La scelta cromatica rispetta la tradizione panaraba, dove ogni colore, derivato dalla bandiera della rivolta contro gli ottomani, viene associato a una diversa dinastia che ha governato la regione nel corso della storia. Nel tempo poi i colori hanno assunto diversi significati, con il nero che ricorda il passato sotto il giogo coloniale, il rosso che rende onore al sangue versato per l'indipendenza, il verde che è un simbolo dell'Islam e infine il bianco che indica il futuro radioso e la pace. Il vessillo sventolato dalle forze anti-Assad non è altro che la riproposizione della bandiera della Prima Repubblica Siriana, nata durante il mandato francese sulla regione, grazie agli sforzi del nazionalista di etnia curda Ibrahim Ananu. Inizialmente i tre astri rappresentavano le tre principali città della neonata repubblica, Damasco, Aleppo e Deir el-Zor. Quando però alla Siria si unirono il Sanjaccato di Latakia e lo Stato del Jebel Druso, la stella centrale divenne il simbolo della vecchia repubblica, mentre le restanti due un rimando ai territori appena integrati. La bandiera cedette il posto al tricolore rosso, bianco e nero con le due stelle verdi al centro, quando nel 1958 la Siria si unì all'Egitto nell'effimero esperimento della Repubblica Araba Unita, con i due astri a rappresentare i due stati. Con lo scoppio delle rivolte antigovernative nel 2011, i ribelli rispolverarono il vecchio vessillo come simbolo di opposizione al regime di Assad, esattamente come in Libia i rivoltosi anti-Gheddafi sventolavano il tricolore del Regno Libico. A questo punto, speriamo solo che la Siria non diventi una seconda Libia.
Questa è la nostra parentesi vessillologica con il nostro Andrea Macchioni. Buttate un occhio ai nostri social, è la radio che si vede, abbiamo le mappe, abbiamo le bandiere, abbiamo icon, tutte quelle iconografie, quei simboli che hanno catalizzato la nostra attenzione e che spiegano tanto anche della geopolitica e della grande attualità internazionale. Un po' di domande al 349-238-6666 tornano al ruolo della Turchia. Allora facciamo così, non rispondo io, faccio rispondere Brian Catulis, analista del Middle East Institute, che è uno dei principali e più antichi think tank statunitensi dedicati anche al vicino Oriente. È stato funzionario del Dipartimento di Stato con l'amministrazione Clinton, avete imparato a conoscerlo, apprezzarlo seguendone sul luogo e lontano. Ebbene, qual è la strategia della Turchia e dove può condurre, dove la Turchia può essere condotta con la caduta degli Assad? Sentite Brian Catulis.
The main strategy of the Turkish government is to actually keep...
La strategia principale del governo turco consiste nel rimanere al potere con Erdogan attraverso l'attuazione di due punti principali. Il primo consiste nel combattere ogni sfida interna alla sua legittimità. Il secondo, che forse è la priorità, consiste nell'affrontare le difficoltà economiche che il paese sta incontrando da alcuni anni e nel costruire diversi ponti con l'estero. La politica estera della Turchia del 2024, insomma, è molto diversa da quella di un quindicennio fa, diciamo intorno al 2010. All'epoca l'indirizzo era di avere zero problemi con tutti i vicini, ma il punto è che, a causa di tutte le instabilità che conosciamo, nel Medio Oriente allargato di oggi, avere zero problemi con tutti è estremamente difficile. Così la Turchia ha intrapreso una strada molto astuta e molto difficoltosa e ha cercato di modificare a suo beneficio il panorama politico. Questa situazione ha creato qualche contrasto sia con i suoi partner della NATO che con altre potenze mediorientali, l'Iran in particolare. Ma a questo punto mi pare che la Turchia abbia tratto qualche vantaggio da questa politica, con la quale da un lato mantiene una forma di legittimità politica, mentre dall'altro effettua mosse contro i curdi e lancia iniziative come quelle in Siria. Adesso però la situazione sta diventando ancora più complicata. La Turchia sta cercando di usare tutto il suo potere politico, diplomatico e militare per tentare di plasmare vaste aree della zona a suo vantaggio. Resta da vedere se sarà davvero in grado di produrre una maggiore stabilità strategica in tutto il Medio Oriente.
The broader Middle East. L'analista statunitense Brian Catulis al microfono del nostro Antonio Taglia. Facciamo una piccola pausa, vi preannuncio, andremo in Europa per capire come il vecchio continente sta guardando e sta reagendo alla crisi siriana. Prima sentiamo come se la cava chi è la guida.
Nessun luogo è lontano.
Con il nostro personalissimo jet abbiamo ribattezzato l'Air Force No One. Valeria Bernardi ci sta conducendo virtualmente a Bruxelles per darvi il punto di vista e l'eventuale prospettiva europea sulla crisi siriana. Tra i tanti messaggi ne leggo uno perché è drammaticamente divertente. Erdogan è passato da zero problemi con i vicini a zero vicini senza problemi. Siamo a un passo dal titolo da diventare titolista per un quotidiano. Intanto buongiorno e ben ritrovate nel suo luogo lontano Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations. Ciao direttore, buona giornata.
Ciao Giampaolo e buongiorno a tutti.
Allora, forse in maniera un po' caustica ho detto che in apertura di questa nostra puntata l'Europa ha un po' snobbato la crisi siriana, non ha mai voluto sporcarsi le mani perché è veramente difficile mettere le mani su quel dossier fin dal 2011, anche prima se volete. Ha in parte, alcuni elementi hanno un po' normalizzato le relazioni con Bashar al-Assad. Sembra che l'unica cosa che scuote l'Europa sia la paura di flussi di migranti di siriani. È miopia o realpolitik, Arturo?
No, mi sembra più che miopia, scarsa comprensione della grammatica geopolitica di questo momento, perché certo sì, ma c'è grande insicurezza, incertezza su quello che sarà della Siria, ma al momento mi pare di poter dire che i siriani vogliono tornare, non che vogliono venire via. Sì. Quindi insomma è un pericolo questo di un arrivo di richieste di siriani in questo momento piuttosto lontano, quindi oppure non si capisce che cosa sia cambiato, se non potenzialmente in meglio, non in negativo, non tanto da dover prendere insomma decisioni così repentine di pancia, umorali anziché razionali e logiche. Però vediamo che la logica non regna più questo mondo geopolitico già da parecchio tempo, quindi registriamo anche questo. Ci piacerebbe invece vedere un'Europa un po' più proattiva che capisce, comprende che questo paese ha bisogno di una mano dal punto di vista istituzionale. Nessuno dice di fare boots on the ground, li abbiamo visti, gli esperimenti del passato sono molto falliti, però dal punto di vista istituzionale insomma l'Europa può fare molto, può avere un ruolo, può dare un supporto economico, perché no, torniamo sempre qui all'economia, però se non vogliamo ricevere i rifugiati siriani dobbiamo partecipare a una ricostruzione di questo paese, no, perché è il miglior antidoto perché loro vogliono venire via, anzi sarebbe una soluzione perché volessero veramente tornare. Ce ne sono tanti di siriani in Europa, ce ne sono tanti siriani in Turchia eccetera, quindi vedo che von der Leyen finalmente pare abbia stabilito un contatto con Erdogan e si dovrebbero vedere settimana prossima per parlare della Siria. Io penso che questo sia alquanto opportuno.
La voce di Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations, che invita l'Europa a un maggiore pragmatismo, ma anche una maggiore attenzione, cosa che non abbiamo visto dal 2011 in poi, soprattutto in alcuni teatri. Alcuni attori europei guardavano la Libia con particolare interesse, evidentemente la Siria era qualcosa di un po' più lontano dai riflettori. Arturo Varvelli, peraltro, in un'intervista oggi, forse l'hai letta, Andrea Nicastro, Corriere della Sera, a Mohamed Bashir, cioè il nuovo premier, sostanzialmente fa un invito alla diaspora siriana a tornare, ma allo stesso tempo ammette, perché sarebbe un capitale umano eccezionale per loro, pensate a tutta quell'alta borghesia che sono andati a fare i PhD a Londra, che sono andati in Germania, hanno imparato nuovi mestieri, se tornassero per la Siria sarebbe naturalmente gran cosa. Allo stesso tempo ammette che la situazione economica e finanziaria è davvero disastrosa, è lì che l'Europa potrebbe giocare un ruolo veramente di economico e soft power allo stesso tempo, no?
Ma sì, io credo assolutamente di sì, insomma questo non dobbiamo dare una carta bianca naturalmente a chi ha preso Damasco in questo momento, però rendiamoci anche conto che si aprono opportunità e toccherà soprattutto ai siriani far andare bene le cose. Certo, altrove le cose non sono andate bene, però forse anche perché gli attori internazionali hanno spinto, e mi riferisco ancora alla Libia che tu hai citato, hanno spinto da una parte e dall'altra perché queste cose andassero molto male. Quindi da questo punto di vista la cosa principale che l'Europa potrebbe fare è non intromettersi negli affari interni e in qualche maniera far sì che gli attori che ruotano attorno alla crisi siriana, dalla Turchia, sempre gli attori del Golfo che restano importanti, l'Iran altrettanto resta comunque importante seppur grande sconfitto, possano in qualche maniera instaurare un contesto internazionale nei quali i siriani decidono che cosa vogliono essere nella maniera più autonoma possibile, per quanto naturalmente tentativi di influenza ci saranno sempre. Però
ci sono,
io penso che ci sono anche stati. Certo, da questo punto di vista l'Europa però ha le carte per poter giocare un ruolo importante, utilizzando la ricostruzione come un momento importante di sviluppo del paese.
Anche perché l'Unione Europea è un po' più neutra, un po' più terza, ha aiutato 1,5 milioni di rifugiati siriani in passato, staremo a vedere che ruolo giocherà. Citavamo la Libia, non in maniera peregrina, non tanto per accostare la crisi siriana a quella libica, perché sono diversissime, non vi è alcun dubbio. Però c'è un dato, vediamo se abbiamo pochi minuti, se riusciamo a esaurirlo, almeno a accennarlo. Da un lato, quando dicevi speriamo non diventi Libia, Arturo, mi viene in mente una cosa soprattutto tra le tante, il monopolio della forza. Cioè uno dei problemi veri della Libia è che le tante milizie, ce ne sono tante pure in Siria, non si sono aggregate in un esercito comune reale con catene gerarchiche, catene di comando, ma ogni città ha la sua milizia, il suo warlord, e ogni tanto fanno a schiaffoni. Questo secondo me è un punto irrinunciabile, e non so come Hayat Tahrir al-Sham vorrà gestire eventualmente questa cosa, cioè da ribelle diventare un esercito ce ne passa parecchio. In realtà ti porto sempre sull'aspetto militare politico, sul fatto che alti ufficiali di Damasco sono arrivati in Cirenaica nelle ultime ore, negli ultimi giorni. In più i russi stanno rafforzando la loro presenza. Hai sentore, sospetto, la Libia la conosci bene, l'analizzi da anni, che sia la Cirenaica per la Russia un piano B rispetto alle basi sulla costa siriana? Dicono, non si sa come va a finire con Hayat Tahrir al-Sham, meglio che ci premuniamo e ci mettiamo i piedini ancora meglio in Libia.
Credo che sia un rischio, perché la Russia naturalmente non rinuncerà ad avere un ruolo in quest'area che è altamente importante per Mosca. Certo non è la crisi ucraina, non è la guerra in Ucraina che rimane esistenziale per il regime di Mosca, ma pensare che rinunci a un ruolo di influenza è molto difficile. L'abbiamo visto, la Russia è un po' anche l'altra grande sconfitta insieme all'Iran di questo scenario. Mi sembra che la Russia viva evidentemente un momento di overstretching, cioè di sovraesposizione da tanti impegni, abbia in qualche maniera anche deciso di non combattere questa guerra, di non aiutare Assad. Rimanendo sulla Libia, io credo che sia un punto alternativo molto importante per due questioni. Il primo, trovare sempre questo sbocco sul Mediterraneo, che reputa in qualche momento molto importante, e lì le basi in Siria non abbiamo certezza che restino a tempo indeterminato in loro possesso, e quindi Tobruk, Bengasi sono due buoni punti d'appoggio. Due, serve sempre un hub in qualche maniera per andare nel retroterra africano, chiamiamolo così, per avere una penetrazione nel Sahel e in altre aree che sono importanti per tante motivazioni, per la politica di difesa e di sicurezza della Russia, per lo sfruttamento delle risorse. So che tu e voi ne avete già parlato in tante altre occasioni, quindi secondo me c'è questo rischio, e questa è una minaccia soprattutto per la politica mediterranea dell'Europa e dell'Italia.
Grazie mille come sempre per l'efficacia e la sintesi, Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations di Roma. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria quasi finiti, i pochi secondi necessari per ricordare quello che ci guida 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être.